Astro Nauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 23, il podcast che vi porta nello spazio. Astronauticast Studios di Milano, qui al microfono numero 1 c'è Michael Sacchi e qui di fianco a me.
Dal microfono numero 2 Paolo Amoroso.
A completare la formazione canonica, collegato da Erve, il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera amici e buonasera a voi ascoltatori e amici della chat.
Che continua ad arrivarci con un segnale perfetto, speriamo che continui così. E abbiamo anche, sempre collegato da remoto, da Carmagnola, il nostro Luigi Morielli.
Saluti a tutti e benvenuti.
Luigi Morielli è autore del blog Astroworld, astrogation.blogspot.com, nonché giornalista e columnist per la rivista Cerum. Ok, abbiamo fatto come al solito le presentazioni con un po' di sviolinate. Episodio 2-3, insomma sono 23 episodi della terza stagione. Ogni tanto guardo questo numerino che cresce e mi sono accorto che abbiamo superato da poco, da qualche numero, non ho verificato che il contatore fosse corretto, comunque l'episodio 50 di Astronauticast, contando le stagioni precedenti.
Il numero complessivo, quindi.
Sì, contando proprio gli esordi da quando eravamo piccoli e imberbi.
Beh, stiamo crescendo.
Sì, stiamo crescendo in tutti i sensi, come numero, come ascoltatori, come qualità speriamo, ma quello non è una cosa che
dipende da
noi.
Abbiamo un conflitto di interessi, non possiamo decidere noi se cresciamo in qualità.
Sicuramente ci proviamo, dai. Allora, puntata di news, perché abbiamo avuto l'intervista la volta scorsa, quindi news, ma le news saranno principalmente dominate da un evento che era atteso e che si è verificato, il lancio di Falcon 9. Però direi che un accenno anche a qualche altra notizia si può dare, perché di episodi e di avvenimenti nel campo aerospaziale non c'è mai penuria, quindi ogni settimana i nostri articolisti coprono tutte le notizie del campo aerospaziale su astronautinews.it e noi siamo qui pronti a fargli da megafono e da ripetere su Astronauticast
i loro approfondimenti e le loro notizie, e noi prendiamo spunto proprio da queste notizie per commentarle, come il fatto che accennavamo all'inizio. Si tratta di un evento storico, perché il 3 giugno del 2010, quindi pochi giorni fa, alle 20:45 ora italiana, che corrispondono alle 18:45 di tempo universale, la società privata spaziale SpaceX è riuscita a lanciare con successo il volo inaugurale del vettore Falcon 9, che ha inserito in orbita con successo l'ultimo stadio del vettore collegato alla capsula Dragon, anzi o meglio un mock-up, un modello della capsula che contiene per il momento in questa missione soltanto alcuni sensori a scopo ingegneristico e che è rimasto collegato al secondo stadio. Questa è la notizia dal punto di vista tecnico, cioè che cosa è accaduto. Però questo evento, questo lancio ha anche delle implicazioni storiche e delle conseguenze più generali che vorremmo brevemente discutere questa sera.
In generale io direi che questa notizia è una conseguenza di un percorso che è iniziato nel 2006. Diciamo che SpaceX, se non sbaglio, è stata fondata nel 2006, quindi non è niente di nuovo. Però il peso che ha, il peso politico, il peso che va ad alimentare le discussioni e i dibattiti, la controversia che è nata in seguito alla cancellazione del programma Constellation, ha dato a questo lancio un tono diverso da quello che avrebbe avuto in un'altra situazione. E secondo me c'è stato un abuso forse di questo evento in modo strumentale, diciamo che è stato utilizzato in modo sbagliato.
Sì,
me.
Questa azienda SpaceX si è trovata in un certo senso tra due fuochi, tra gli opposti schieramenti dei favorevoli e i contrari al piano di Obama, che hanno cercato di prendere spunto da questo evento, in generale dalle attività di SpaceX, per portare acqua al loro molino per sostenere la propria ipotesi. E tra questi citiamo dei giudizi negativi o tiepidi, per esempio di una senatrice repubblicana di cui in questo momento non mi viene il nome, ma è molto famosa.
Hutchinson, credo.
Esatto, la senatrice Hutchinson, repubblicana del Texas, che ha commentato questo lancio dicendo che si tratta di un segnale tardivo, di qualche timido segnale tardivo che dimostra una limitata capacità del settore commerciale di mettere in orbita modeste quantità di cargo nello spazio, e lamentando ancora che con il pensionamento dello shuttle gli Stati Uniti avranno un lungo periodo, 4-5 anni a seconda di come si svilupperanno le cose, di mancanza di capacità di accesso proprio umano allo spazio. Ora però si ha l'impressione, da queste e da altre dichiarazioni, soprattutto fatte da politici, che si stia proprio cercando di sfruttare strumentalmente o le notizie come il risultato di questo lancio, o in generale di attaccare questo piano di Obama su questioni non esattamente tecniche o comunque che non hanno fondamento. Ma
dicevo che la cosa forte è che viene utilizzato il lancio da entrambi gli schieramenti.
Esatto.
Perché è importante pensare che il lancio SpaceX esiste perché esistono i COTS, fondamentalmente, ovvero quei contratti che promettevano all'industria privata che avesse dimostrato la capacità di rifornire la stazione spaziale con cargo in seguito al pensionamento degli shuttle, con finanziamenti, ovviamente la garanzia di un contratto di fornitura per NASA. E quindi SpaceX è, diciamo, figlia di Constellation, però viene anche portata come l'alternativa a Constellation, e quindi la dimostrazione che l'industria privata è completamente indipendente da un accesso governativo allo spazio. È strano, perché sembra che i due schieramenti utilizzino esattamente le stesse armi, esattamente gli stessi risultati, per proporre tesi completamente antitetiche.
Sì, ma volevo fare anche notare che il gap tra la fine del programma Shuttle e il prossimo veicolo, la serie di veicoli che potrà portare autonomamente astronauti americani nello spazio, quindi questo periodo di 4 o 5 anni che si preannuncia, in realtà non è in alcun modo collegato né con l'attività di SpaceX né con in generale questo programma di accesso commerciale allo spazio per conto della NASA. Perché questo intervallo, questa mancanza di accesso proprio allo spazio, dipende dalla chiusura del programma Shuttle, che, ricordiamolo, è stata decisa diversi anni fa proprio da un'amministrazione repubblicana. E siccome il presidente Obama, che ha fortemente voluto questa componente commerciale nel programma spaziale americano, è entrato in servizio circa un anno e mezzo fa, anche se per ipotesi pochissimi mesi dopo l'insediamento avesse dato quasi un assegno in bianco alla NASA per realizzare o i veicoli già previsti per il programma Constellation o altri sviluppati autonomamente ancora, il periodo di intervallo, l'intervallo tra la fine del programma Shuttle e il prossimo veicolo non si sarebbe ridotto sostanzialmente, perché lo sviluppo di queste tecnologie, soprattutto tecnologie così complesse, sistemi così complessi come i veicoli del programma Constellation, avrebbe richiesto tempo, quindi non sarebbe cambiato nulla.
Se posso entrare nella discussione, volentieri. Volevo portare un elemento, diciamo, che mi sembrava interessante valutare. Vi arrivo?
Sì, certo, sì. Perfettamente.
Volevo essere sicuro che la promessa qualità spettacolare dell'audio sia ancora tale. No, semplicemente notavo da alcune dichiarazioni di Musk, di Elon Musk, che è il CEO, il fondatore di SpaceX, che è lui stesso a giocare un po' anche la parte di quello che si sta legando al piano di Obama, perché ha dichiarato esplicitamente che la riuscita di questo lancio è una delle prove a sostegno della bontà del piano dell'amministrazione Obama di rinnovamento della NASA, Ma detto questo, devo anche dire che è stato onorato sicuramente dalla visita del presidente direttamente nella sede della sua azienda. Non penso sia una cosa usualissima. Però, detto questo, volevo anche fare notare, per riprendere il discorso di Paolo sulla senatrice Hutchinson, che al di là di questa presa di posizione, se vogliamo, semipolitica di Musk, tutte le opinioni che ho visto di parlamentari americani sono esclusivamente politiche, senza nessun valore tecnico.
Non sono sicuro di questo. Nel senso che...
Guarda, ti direi due frasi che mi sono rimaste impresse e devo dire mi hanno fatto abbastanza girare le scatole. La prima è quella che non è Hutchinson ma è un altro senatore ha liquidato il successo di SpaceX che ha raggiunto l'orbita al primo lancio di un razzo comunque abbastanza complesso dicendo che oh guardate un po' e sono riusciti a fare ciò che la NASA faceva nel 1964. Sì, probabilmente è così. Peccato che si sia perso almeno una cinquantina di fallimenti, di esplosioni in rampa che hanno consentito alla NASA in un cammino di sviluppo iterativo di arrivare ai successi che poi hanno portato l'uomo sulla Luna. Non è che al primo colpo gli Atlas o i Redstone siano andati a buon fine, anzi ci sono DVD pieni di spettacolari filmati di esplosioni.
Ma vogliamo
non è
parlare
di tre
dei costi? Anni
fa, l'esplosione di un razzo Delta della Boeing che portava non mi ricordo quale satellite, forse un GPS in orbita e che ha messo fuori uso la rampa per un sacco di tempo perché insomma mi piacerebbe leggere qualche cosa che fosse diverso dal gonfiarsi il petto verso i propri elettori. Mi piacerebbe andare a recuperare i verbali della Senato e della Camera degli Stati Uniti e vedere come hanno votato questi stessi senatori sempre che fossero in carica nel momento in cui dovevano assegnare i fondi nei 5-6 anni scorsi, perché si sa che finché si deve sparare addosso alle idee di qualcuno è molto semplice, quando poi si tratta di scucire i cordoni della borsa e dare alla NASA ciò che gli veniva chiesto, poi magari qualche nodo viene al pettine.
Ma quello
c'era
che...
un aspetto che volevo sottolineare prima di mollare la parola e che penso possa essere utile per chi ci ascolta e magari non ha seguito un discorso simile che avevamo già fatto qualche episodio fa. Non è che la NASA abbia mai costruito, tranne nel caso dei Saturno, dei razzi in casa. Si è sempre affidata all'acquisto di materiale commerciale, quindi l'uso della parola commerciale dal punto di vista di accesso allo spazio è un uso che però, se vogliamo, va interpretato dal punto di vista tecnicamente e contabilmente corretto. Cioè ciò che in realtà Obama ha chiesto di fare è stato un cambio di modello del rapporto tra NASA e privato. Oggi il privato costruiva in una particolare forma di appalto strutture spaziali per la NASA, tant'è che lo shuttle è stato costruito dalla Rockwell, poi assorbito dalla Boeing, e ci sono una serie di subcontractor anche per le altre parti dello shuttle, dagli SRB fino all'external tank, ma quello che deve questi programmi di sviluppo si sono svolti in una maniera tale che il prezzo inizialmente previsto era inesorabilmente portato a gonfiarsi in un rapporto NASA-privato che era più simile a un programma di sviluppo affiancato da sovvenzioni a perdere da parte dello Stato, che è qualcosa che mi fa ridere vedere parlamentare repubblicano che teoricamente per ideologia vorrebbe uno Stato più defilato, meno impegnato in prima persona nel contesto del mercato, puntare i piedi laddove un presidente democratico, da qualcuno accusato di socialismo, invece decide di cambiare questo rapporto dicendo alla NASA no, tu vai e con un contratto a prezzo fisso, a tariffa, a biglietto, ti rapporti a un privato che ha tutto l'interesse ad abbassare i costi di produzione e di messa in orbita degli oggetti, perché a te deve venire a vendere a prezzo fisso. Basta con i contratti a rilancio. Ora, Michael, tu conosci meglio di me questo aspetto tecnico, magari se vuoi aggiungere qualche cosa al proposito, ma credo che vada ricordato che questo è il ruolo dei privati, perché ai miei amici senatori che dicono i privati non sono in grado, vorrei chiedere se sanno, se sono a conoscenza che lo shuttle, che non è stato costruito dalla NASA, ma dalla Boeing, anzi dalla Rockwell.
Ecco, sono cose è vero anche per il Saturno 5.
E quindi ha fatto bene Musk ad accettare anche una polemica dal punto di vista politico, dicendo che forse il senatore del Texas che ha criticato in quel modo non sa che l'azienda che testa i motori Merlin del Falcon agisce vicino a Waco, proprio nel Texas, e impiega oltre 200 persone. Forse i suoi elettori farebbero meglio a dargli una strigliata, visto che loro dicono di agire da parte dell'elettorato che è impiegato nelle industrie aerospaziali dell'indotto. E qui chiudo e vi lascio la parola.
Zio, sì, no. Vai, scusami, Luigi.
No, volevo solo fare notare appunto su quello che diceva Marco, che la notizia, cioè la comunicazione che è stata fatta da SpaceX proprio o ieri o oggi forse, metteva proprio in risalto questa cosa, che col costo per la NASA della costruzione della torre di servizio per Ares, in pratica SpaceX ha costruito Falcon 9 e ha fatto il primo test completo di tutto il corollario.
E anche le infrastrutture della rampa.
Scusa?
Anche le infrastrutture della rampa.
Mi pare anche il centro di controllo infatti. Missione.
Sì, infatti. E questa è la cosa che è fondamentale, in effetti, perché se consideriamo la manovra di Obama, dovrebbe essere effettivamente questa, di spostare e fare in modo che la spesa renda di più. Cioè, se noi spendiamo 100 con NASA per costruire un oggetto che è fatto da NASA, però in realtà viene fatto in appalto da qualcun altro, oppure se questo 100 lo diamo a un privato che lo gestisce lui per costruire un qualcosa, effettivamente la resa di questo 100 è ben diversa, e questo è l'esempio più eclatante.
In realtà non è che i contratti e, come si chiamano, gli appalti non ricerchino l'efficienza. E uno verrebbe da pensare che la ricerca dell'efficienza, che tu la faccia affidandoti a un libero mercato oppure a un mercato controllato sotto il punto di vista degli appalti, prima o poi dovrebbe convergere a un valore molto simile. In realtà non è così, perché quando tu ti trovi ad assegnare degli appalti a livello politico, lo fai seguendo delle logiche che non sono quelle del libero mercato. Tu devi distribuire sull'elettorato e su... Non è questione di favoritismi o tangenti, semplicemente funziona così: devi distribuire magari su tutto il territorio americano una parte del lavoro, e quindi l'efficienza finale può, non è detto che lo sia, ma può non essere allo stesso livello che potrebbe raggiungere un mercato libero. Ma quello che volevo dire io è che non sono... Tu, Marco, dicevi che la cosa è... le posizioni sono strettamente politiche, non entrano nel merito tecnico. Io direi che sono molto polarizzate, ma al punto di essere praticamente io tifo Inter e io tifo Juventus, perché non è proprio trasversale la polemica. Ci sono dei democratici che vanno contro il presidente Obama. Lo stesso Bill Nelson è stato più volte critico nei confronti di questo approccio, più per difendere i diritti e gli interessi della Florida, che è lo stato che rappresenta. Però è un senatore democratico che non è completamente allineato con la politica di Obama e di Bolden. Ma invece abbiamo altri repubblicani che sono più a favore. Non è politica la cosa, secondo me. È polarizzata ed è polarizzata con lo stesso tipo di determinazione, diciamo, che si può avere quando si parla di politica, contrapponendo le ideologie invece di affrontare la materia che abbiamo davanti. Però secondo me non è politica, è proprio... a squadre.
Se posso permettermi, è proprio una questione di lobby a confronto.
Sì, ecco, probabilmente sì. Se alle spalle invece di una classe politica abbiamo delle aziende, dei gruppi di interesse, magari ci avviciniamo più al concetto di squadra di calcio, e quindi diventa trasversale la cosa e non strettamente legata ai partiti.
Vorrei fare un'osservazione che un po' riassume queste... le caratteristiche dei vari gruppi che si scontrano e che discutono su questo accesso commerciale, maggiore accesso commerciale allo spazio. Che una delle primissime interviste che ha dato il fondatore di SpaceX, Elon Musk, subito dopo il lancio riuscito, è quella concessa al giornalista spaziale Miles O'Brien. Dall'ambientazione di questa intervista e dal modo in cui è stata, in cui si è svolta, si può capire molto su questo mondo dell'industria commerciale, spaziale commerciale. Questa intervista è un'intervista video in cui nello schermo c'erano nella parte sinistra l'inquadratura del giornalista Miles O'Brien e a destra Elon Musk. Elon Musk ha concesso questa intervista in cucina, probabilmente in una cucina, non so se era di casa sua, comunque un luogo che assomigliava fortemente in cucina, e in pigiama, o comunque una maglietta molto simile a un pigiama. E non solo questo, ma ha anche risposto a domande piuttosto imbarazzanti. Per esempio, Miles O'Brien gli ha chiesto delle sue difficoltà finanziarie personali, e lui non si è tirato indietro. Ora, questo fa vedere, da un lato, questo mondo imprenditoriale non solo sconosciuto per noi europei, questa diversa cultura imprenditoriale, ma questo si contrappone anche al mondo della politica e soprattutto al mondo imprenditoriale tradizionale in doppio petto dell'industria aerospaziale o in generale delle grandi corporation. Il 2011 in particolare sarà un anno decisivo per questa nuova cultura imprenditoriale, più simile forse a quella del mondo dell'informatica, della Silicon Valley, perché ci saranno una serie di eventi che saranno il momento della verità per questa industria privata. Non solo il primo volo che dovrà fare SpaceX del Falcon 9 per raggiungere la stazione spaziale, ma nello stesso anno, quindi nel 2011, forse verso la metà del 2011 o anche più avanti, verrà fatto anche il primo volo di un altro vincitore dei contratti della NASA per la fornitura di cargo alla stazione spaziale, ed è un'altra azienda che si chiama Orbital Sciences, che proverà la capsula Cygnus nel primo volo che dovrà fare. E poi nel 2011 presumibilmente ci saranno anche i primi voli di test di Spaceship 2 di Virgin Galactic. Quindi sono eventi diversi che nello stesso periodo di pochi mesi faranno capire di più sulle potenzialità di questo settore privato. Quindi le discussioni possono essere fondate o infondate, utili o inutili, ma fino a un certo punto, perché il 2011 probabilmente sarà un anno decisivo.
Ok, stavo aggiornando Twitter perché, come al solito, mi sono dimenticato di postare dicendo che siamo in diretta. Poi ci chiediamo perché abbiamo pochi ascoltatori in diretta, perché non lo sa nessuno che siamo in diretta. Siamo in diretta tutti i martedì sera dalle 9.40, diciamo che
circa
l'obiettivo che ci poniamo, quello delle 9.35, 9.40, poi qualche volta andiamo lunghi, ma in generale 9.40 su astronauticast.com/live è possibile guardarci o ascoltarci in diretta, e poi ovviamente la puntata viene riproposta in podcast, come probabilmente ci state ascoltando in questo momento.
Allora, Scusate, una chiosa, no?
Sì, no?
No, siete voi quelli, gli uomini in regia con le levette e i volumi.
Noi sollecitiamo le chiose.
Ah, no, boh. Volevo dire che, nonostante questo, io guardo con simpatico scetticismo a SpaceX, nel senso che, se da un punto di vista, diciamo, obiettivo, dobbiamo respingere al mittente, a mio personale parere, delle opinioni che sono meramente basate sul lobbismo e demagogia, perché gente che fa il salto della quaglia un giorno la pensa in un modo, un giorno in un altro, a seconda di chi lo viene a strizzare nel suo ufficio di senatore o di rappresentante, non mi ricordo come si chiamano i parlamentari dell'altra camera. Secondo me dobbiamo guardare con altrettanto, diciamo, distaccato ottimismo alle imprese di SpaceX. Della serie, una rondine non fa primavera. È vero che tutto è andato bene al primo lancio, forse molto più di quello che Musk si aspettava. Secondo me non si aspettava così tanto successo al primo colpo, sono contentissimo. Tuttavia ci sono altre prove importanti. Proprio mi è fatto venire in mente questa cosa, il discorso che stai facendo tu, Paolo. Ci sono ancora molte prove che devono essere superate, anche perché comunque alla fine di tutto dobbiamo ricordarci che a bordo di quel mezzo potrebbero sedersi degli astronauti. L'astronautica ha già salutato purtroppo alcune morti, alcune tragedie. Dobbiamo sperare che il successo di SpaceX non sia solo un successo commerciale, ma anche un passo avanti importante dal punto di vista della sicurezza, perché se costa meno di costruirlo in un certo modo, quel razzo da qualche parte i soldi li risparmia. Non voglio dire che certamente hanno tagliato sulla sicurezza, speriamo semplicemente che le scelte degli ingegneri che stanno lavorando in SpaceX riescano davvero a coniugare il risparmio con la massima sicurezza. Chiudo davvero dicendo che avevo notato nella parte finale dell'intervista rilasciata a vari giornalisti sempre di Elon Musk, che una delle innovazioni che per esempio potrebbe aiutare a coniugare sicurezza e risparmio è il posizionamento dei razzi del sistema di fuga della Dragon, che non è una torretta né avvitata superiormente né posta sulle fiancate del Dragon, ma è un sistema di razzi integrato nella capsula stessa e che addirittura potrebbe essere e quindi non viene perso a metà del volo, e che addirittura viene previsto un utilizzo come retrorazzo nel caso di arrivo su terra e non nell'oceano,
oltre a poter servire la capsula in qualunque momento del lancio, anche ad alta quota.
Esatto, sì, è sempre a disposizione nel momento in cui c'è una necessità dell'equipaggio. E siccome è andata con grande furore nelle scorse settimane una discussione sulla modularità di sistemi antiquati come Apollo e Gemini su forum astronautico, sarebbe bello vedere come i contendenti se la vedono nel valutare il progetto di SpaceX, che secondo me ha molti contenuti innovativi. Io non sono un tecnico, mi piacerebbe vedere l'opinione di chi ne sa più di me. E comunque un grandissimo in bocca al lupo a SpaceX e a Elon Musk, perché alla fine li ha presi tutti a calci nel sedere, i suoi detrattori, con un successo che è valso più di 1000 polemiche e 1000 parole.
Io volevo puntualizzare il dato tecnico che abbiamo dato prima. Sono andato a ricercarmi il comunicato stampa di SpaceX, quindi probabilmente un po' di parte, ma ci aspettiamo che almeno i numeri siano corretti. Il costo della Mobile Service Tower di Ares 1 è pari a quello che ha sostenuto SpaceX per lo sviluppo di tutto l'hardware del Falcon 9, della capsula Dragon e di 3 launch site. E quindi diciamo che la differenza è enorme. Chiaramente speriamo che la sicurezza non sia il punto in cui hanno lesinato, in cui hanno risparmiato di più, ma probabilmente l'approccio che è completamente diverso. Come dicevi tu, l'innovazione, cioè se non ci sono sostanziali cambiamenti, rivoluzioni dal punto di vista tecnologico, anche se il motore ibrido già è qualcosa che non si vede tutti i giorni nel campo aeronautico, sicuramente nuove tecniche di approvvigionamento, di standardizzazione dei componenti, di catena di montaggio e tutto quanto possono essere innovazione vera che va a contribuire direttamente al costo finale, al chilogrammo di payload.
Se posso aggiungere una cosa, sempre spezzando un'ulteriore lancia a favore di Elon Musk, ha dichiarato che già oggi la capsula Dragon montata sul Falcon 9 permette di inviare in orbita animali vivi, quindi garantisce un livello di accelerazioni che sono accettabili per le forme di vita. E sempre sue dichiarazioni, ovviamente dobbiamo stare a quello che dichiara lui, però dice che entro 3 anni si potrebbe avere, dal momento in cui si stabilisce che ci sarà il trasporto umano direttamente per mezzo di capsule private, in 3 anni dice che sarà possibile sviluppare la versione manned di Dragon. Effettivamente sono delle sparate abbastanza grosse, però l'ha detto in un momento di trionfo, nel senso che appunto avendo avuto questo grosso riscontro con questo lancio che è andato a buon fine, nonostante problemi che si sono verificati prima, perché ovviamente dobbiamo anche mettere in risalto il fatto che è stato rimandato di 6 mesi il lancio fra una grana e l'altra, però se erano veramente dei cavilli come la possibilità del controllo del Flight Termination System, in effetti poi comunque i fatti hanno dato ragione a lui, quindi a oggi dobbiamo dire che è lui il vincitore effettivamente della cosa. Se quello che dice risponde a verità, effettivamente ci troviamo di fronte a una possibile vera svolta a tutti i livelli, ecco.
Ma se vogliamo anche portare un'altra prova del successo, o quantomeno della strada tracciata di SpaceX, abbiamo un contratto con Thales Alenia Space per con Iridium per il lancio della futura generazione dei satelliti Iridium per la telecomunicazione telefonica satellitare, sì. A quanto pare c'è stato già un pagamento, un anticipo di 19 milioni per i futuri lanci. Ok, non sarà magari necessario, sufficiente neanche per pagarsi i primi lanci, perché sono 72 satelliti nel progetto di rinnovo della costellazione Iridium. Comunque Iridium ha già dato fiducia a SpaceX con questo investimento iniziale di 19 milioni e è qualcosa. Sono mi pare 30 lanci già pianificati per questa cosa.
I 18 sono già venduti e 30 sono già previsti, però sono compresi anche altri clienti, non è tutto basato su
12 su sono del contratto NASA.
Beh, insomma, è un accesso allo spazio a buon mercato, perché i costi sono indubbiamente scesi, l'hanno dimostrato con sia in termini assoluti sia in termini relativi con il confronto con il costo di Ares 1, dell'infrastruttura di Ares 1. È chiaro che l'interesse c'è, se l'offerta è buona i clienti arrivano, e sicuramente questo sarà un segnale di interesse per i potenziali entranti. Ci saranno sicuramente le altre già compagnie che hanno fatto offerte per i contratti COTS, e poi ci saranno anche sicuramente altre compagnie che nasceranno e seguiranno questa strada. Se è stata dimostrata una possibilità migliore di accesso allo spazio, sicuramente questa verrà percorsa da tutti quelli che ne hanno le possibilità. Ma vogliamo parlare un attimo di quello che ha fatto questo razzo, perché non abbiamo dato nessun dettaglio. Il lancio è stato effettuato il 4 di giugno, se non mi correggete io continuo.
Sì, il 4 giugno.
Ed è stato un successo al 99%, è stato raggiunto ogni obiettivo che ci si era posti. Un simulacro della capsula Dragon è stato posto nell'orbita prevista con una precisione del 99.8%, qualcosa del genere. I due problemi più curiosi riscontrati sono stati il mancato recupero del primo stadio. Era previsto un recupero del primo stadio,
più che altro era auspicato un recupero del primo stadio
in chiave magari anche di riutilizzo, vedere se è possibile fare un ricondizionamento e quindi utilizzare il primo stadio per un altro lancio. Non è stato così, e la Liberty Bell, la stessa nave che si occupa...
Liberty Star, forse.
Ce ne sono due, Liberty Star
e Freedom Star, ma non Liberty Bell.
Ah, Liberty Bell era una capsula Mercury.
Di Grissom, sì.
Sì, è troppi nomi patriottici, mi perdo.
È un lapsus, però Michael, scusami, ti devo dare merito, davvero geek spaziale.
Molto, molto.
Perché conoscevo un altro nome nell'ambito spaziale, vabbè, lasciamo stare.
Questo assist.
Comunque è stato trovato soltanto una chiazza di detriti, un accumulo di detriti nel punto in cui sarebbe ammarrato il primo stadio. Quindi questo è già uno dei piccoli punti di fallimento del lancio. E poi il secondo stadio ha avuto un rollio inaspettato che non ha comunque inficiato i parametri dell'orbita raggiunta.
Sì, un dato su cui volevo fare riflettere tutti, mentre tu parlavi, io mi sono andato a fare due conti, i cosiddetti conti della casalinga di Voghera.
O approssimazioni di Fermi, come sono anche conosciute.
Esatto. Parliamo di costo al chilogrammo, ok? Quanto costa mandare un chilogrammo di carico utile in orbita bassa, ok? Allora, se utilizziamo lo Space Shuttle, che ha una capacità di payload in orbita bassa di circa 24 tonnellate, lo dividiamo per il costo di un lancio che è stimato dalla NASA, prendo dati presi proprio dal sito NASA, in circa 400 milioni di dollari, scopriamo che un chilogrammo con lo Shuttle arriva in orbita al prezzo di circa 16.393 dollari, ok? Quindi 16.393. Andiamo sul sito di SpaceX, dove da bravi commercianti hanno messo il listino prezzi, e scopriamo che a bordo di un Falcon 1, che ha una capacità dichiarata in Leo di 10.450 kg, quindi poco meno della metà dello Space Shuttle, il prezzo è fissato in 45,8 milioni di dollari, che tradotto in cifre fanno 4.382 dollari al chilo, quindi un quarto del costo dello Space Shuttle. Ripeto, 16.393 per un chilo a bordo dello Shuttle, 4.382 dollari per un chilo a bordo di Falcon 1. Sono due mezzi completamente diversi, parliamo di un mezzo manned che ha ben altri costi di manutenzione, però siccome lo Shuttle e qui voglio essere cattivo, fu venduto come il mezzo che avrebbe sbaragliato la necessità di costruire lanciatori commerciali, perché la NASA avrebbe venduto le capacità di carico dello shuttle per fare tutto il lavoro che facevano Boeing, Lockheed Martin, eccetera. Ecco, già ora sono misurabili, soldi alla mano, risparmi di un quarto per un lancio di un satellite, per esempio.
Dalla chat chiedono Falcon 9. Io ho il dato, l'avevo letto oggi pomeriggio su Wikipedia, quindi non so se può essere considerato affidabile. Magari che è preso dal sito di SpaceX, è di $3,365, quindi ancora meno che Falcon 1. Sì. E sarebbe ancora meno nella versione Heavy del Falcon 9, che per adesso esiste solo sulla carta, perché sarebbe un mostro con 27 motori Merlin al primo stadio, sì. O meglio, tra lo stadio 0 e lo stadio 1, e sarebbe di $3,273, quindi ancora meno. L'obiettivo dichiarato di SpaceX è di ridurre al 10%, se non sbaglio, il costo.
Le due di un ordine di grandezza, certo, i costi di lancio.
Insomma, ambizioso. Ambizioso, ma mi pare che ci stia.
16.000 a 3.200, siamo già.
16.003 contro 4.003, quindi comunque è un quarto, diciamo.
Sì, un quarto, però, vabbè, io consideravo già il 3.200 del Falcon 9. Scusami. Effettivamente siamo già a mezzo ordine di grandezza, ci siamo.
Poi i costi vanno considerati sul cliente finale. Sicuramente adesso SpaceX sta ammortizzando una ricerca e una costruzione dell'infrastruttura, ma quello che è il prezzo finale venduto al cliente è già quello, potrebbe ancora scendere ancora, ma quello che dichiarano probabilmente è quello, è il massimo a cui possono puntare al momento. Quindi ci sono margini di miglioramento anche per quello. Cosa possiamo dire? Abbiamo detto tutto quello che possiamo dire su Falcon 9?
Abbiamo detto che ha fatto anche, sì, uno dei difetti è stato quello che arrivando in orbita in realtà si è innescato una rotazione
anomala, sì.
Non era prevista, però non era neanche controllata, quindi in effetti comunque non ha influito sull'orbita finale.
Tra l'altro questo problema è stato rilevato sopra l'Australia e mi pare che ci fossero dei catastrofisti complottisti che già negavano che fosse il Falcon 9, ma che fosse qualche, perché ha fatto una cosa simile a quello che era successo in Russia qualche mese fa, non so se vi ricordate, una specie di spirale nel cielo
per un lancio fallito,
esatto,
sì.
E l'effetto dall'Australia era qualcosa di molto simile, almeno ho visto un articolo di sfuggita oggi, non vorrei dire una stupidata.
No, era molto ridotto rispetto a quello, a quell'altro, però effettivamente l'effetto era simile. Sì, ci sono i soliti che dicono quando si vede qualcosa negano sempre tutto, però poi quando è il momento di dare per gli UFO, e quindi colpa degli UFO, va bene, allora se c'era un UFO che voleva arrivare vedremo. Aspettiamolo quei cartelli come Independence Day in cima al grattacielo, così.
Sì, non hanno fatto una bella fine quelli, se non sbaglio.
Sì, io in questi giorni, non c'entra nulla, ma visto che parliamo di alieni, sto riascoltando come audiolibro un volume che consiglio a tutti gli amanti della fantascienza, che è Spedizione Sundiver di David Breen. Assolutamente eccezionale, anche qui ci sono delle reazioni molto simili a quella che diceva Luigi nell'approcciarsi agli alieni che sono presenti sul pianeta Terra, insomma.
Siccome siamo un podcast di news, vogliamo anche raccontare cosa è successo nel mondo spaziale questa settimana. Volevo soltanto fare un piccolo accenno a Mars 500, perché è partita la missione di cui abbiamo parlato estensivamente nell'episodio scorso, intervistando anche Urbina.
Diego Urbina,
non mi veniva il nome. E quindi vi rimandiamo al numero 22 di Astronauticast per l'intervista e per i dettagli sulla missione. Comunque ha avuto via regolarmente. Il sito ufficiale di ESA è www.esa.int/ESA_MI/Mars500 con la M maiuscola.
Abbreviabile semplicemente a /Mars500 e si viene ridiretti.
Perfetto. Quindi ESA.int/Mars500. È già stato pubblicato il primo numero dei diari di bordo, diciamo, di questa simulazione di volo verso Marte, a firma del nostro Diego Urbina e anche di, dico nostro ma esagero forse, e anche di Romain Charles, che è il partecipante francese alla spedizione. Io vorrei un RSS per seguire questa cosa, ma mi sembra che ESA non mi dia questo privilegio. Non è previsto, dovrò tornare periodicamente sul sito di Mars 500, magari ricordatemelo anche voi in chat quando mi vedete in diretta, e andrò a leggermi le notizie direttamente da Mars 500.
Comunque Diego ha detto che è un nostro fan, è un nostro ascoltatore, quindi innanzitutto io lo saluterei, ragazzi.
Certo, sì, è vero, infatti. Ha detto che quando possibile ci avrebbe ascoltato. Io ho fatto anche una figuraccia non ricordandomi il nome Diego, ma è stato soltanto un effetto del momento.
Beh, questo però è collegato all'annuncio che dovevamo dare questa sera.
Quale?
Alla mia proposta di cui abbiamo parlato.
Ah, giusto, allora per accompagnare il viaggio di questi esploratori verso Marte.
Finalmente sveliamo il segreto, abbiamo... Per segnalare questo episodio abbiamo detto che avremmo dato un annuncio che riguarda questo podcast. È arrivato il momento di svelarvi questo segreto, questo annuncio, e si tratta di una nuova rubrica ispirata proprio a quello che ci ha detto Diego Urbina nell'intervista dell'episodio precedente. Diego ha detto che è un nostro ascoltatore, ci ha ascoltati quando poteva e ha detto che avrebbe tentato di farlo compatibilmente con la disponibilità, insomma, di accesso a internet, le possibilità di comunicazione che avrà dalla simulazione, che cercherà di seguirci anche nel corso della missione. Siccome la sua è una missione simulata su Marte e siccome il 2010 è anche un anno significativo per alcuni anniversari collegati proprio allo studio di Marte, allora io comincerò questa sera una nuova rubrica che ho chiamato Annali Marziani, in cui da un lato cercherò di raccontare qualcosa, spero di interessante, anche per Diego nel caso riesca a seguirci, e spero anche naturalmente per tutti i nostri ascoltatori. Cominciamo questa sera ovviamente dall'inizio. Chi ha scoperto Marte? Lo sapete voi? Chiedo al nostro equipaggio conferma. Marco, tu lo sai quando è stato scoperto Marte?
Dunque, mi ha appena chiamato mia moglie e se mi posso assentare un secondo mi riservo il diritto di rispondere più tardi.
Sì, in effetti Marte è uno dei 5 pianeti visibili ad occhio nudo insieme con Mercurio, Venere, Giove e Saturno. E quindi, a differenza di quelli scoperti in epoca telescopica, è difficile stabilire quale civiltà per prima o quale individuo di una civiltà si sia accorto per primo che Marte, insieme con altre luci nel cielo, appunto di quelle dei pianeti visibili ad occhio nudo, non rimane fisso rispetto allo sfondo di altre luci simili, per esempio le stelle, ma si sposta come appunto un pianeta. Però un'altra cosa che possiamo provare a fare è un po' arbitraria ma ugualmente interessante, cercare di indagare quale sia stata la prima testimonianza storica di un'osservazione di Marte. Questo è stato fatto e risale letteralmente alla notte dei tempi, cioè ad alcuni millenni fa. La prima testimonianza storica risale all'antica Cina e in particolare al periodo al regno dell'imperatore Wang Di, detto anche imperatore giallo, uno dei mitici 5 imperatori, i 5 sovrani saggi e forti che hanno governato la Cina in quell'epoca antichissima. La prima testimonianza storica, dicevo, che abbiamo di Marte, cioè la prima osservazione astronomica di Marte, risale a 4551 anni fa, se non ho fatto i conti in maniera errata.
Perché ti ricordi?
La prima osservazione risale al 2441 avanti Cristo ed è stata appunto registrata nelle cronache cinesi sotto l'imperatore Wang Di ed è un'osservazione di una congiunzione, cioè un fenomeno astronomico in cui due o più oggetti, tipicamente pianeti, appaiono per effetto della prospettiva vicini nel cielo. In questo caso si è trattato di una congiunzione particolarmente spettacolare, cioè una congiunzione tra diversi pianeti. In questa congiunzione sono rimasti visibili in quell'antichissimo periodo insieme nel cielo non solo Marte, ma anche altri pianeti, in particolare Mercurio, Giove e Saturno, quindi sono stati visibili 4 dei 5 pianeti osservabili anche a occhio nudo. E come se non bastasse la fortuna che hanno avuto questi antichi osservatori cinesi oltre 4 millenni fa, c'era la Luna vicino in cielo, quindi una congiunzione di 4 pianeti e della Luna. Questa congiunzione è la prima osservazione nota del pianeta Marte, registrata con, attraverso le cronache scritte, e che è riuscita a sopravvivere fino a noi. Non sappiamo se ci siano state osservazioni precedenti registrate e non giunte fino a noi, e quindi dal punto di vista dell'indagine storica e del calcolo astronomico facciamo iniziare lo studio e la conoscenza di Marte arbitrariamente nell'anno 2441 a.C., ovvero 4551 anni fa. Cosa è successo in questi ultimi 4551 anni di studio e di conoscenza di Marte? Beh, è proprio quello che vorrei cercare di approfondire in questa rubrica, parlando delle principali scoperte fatte nell'osservazione e nello studio da Terra e nello spazio del pianeta Marte, ma anche con qualche divagazione sull'influenza di Marte nella cultura popolare. Inizialmente ho proposto ai miei compagni di missione del podcast di Astronauticast questa rubrica, un episodio ogni due, l'ho chiamata una mini rubrica, però se proseguirò con questa frequenza o magari non proseguirò dipenderà anche dalla vostra opinione, dal vostro giudizio che sollecitiamo, opinione che potete lasciare o commentando nel blog del podcast o scrivendoci su Facebook o sul forum, insomma con qualsiasi altro sistema riteniate opportuno.
Chiamandosi la rubrica Annali Marziani, fa notare Marco in chat che sarà un anno ogni episodio a partire dal 4400 a.C.
Esatto, impegneremo qualche millennio con la vostra pazienza naturalmente per ripercorrere queste tappe importanti dell'esplorazione di Marte.
In una decina d'anni, Paolo, ce la cambiamo, dai.
Senza condizionale, certo.
Esatto. No, allora, visto che tu hai dato prova di una erudizione che mi lascia sempre veramente sinceramente ammirato, a cui io so rispondere solo con della bassa.
Ah, ecco, una comunicazione di servizio per i prossimi episodi: vi manderò degli elastici in modo che possiate tenere la mascella, fissare la mascella, in modo che non vi cada per l'ammirazione e per lo stupore.
Oh. Potremmo produrli come gadget di Astronauti News, no? Astronauticast, astronauti, qualsiasi cosa. No, allora, tu hai dato questa prova di erudizione che davvero io riesco a rispondere solo con del sarcasmo, però nel mio piccolo vorrei anche proporre un libro marziano alla settimana, così. E partirei con un classico che è stato il primo libro di fantascienza che ho comprato. Qui adesso scorrono lacrime, ci vorrebbe una musichetta tipo Amarcord. E si tratta di Cronache marziane di Ray Bradbury, che è un grandissimo scrittore di fantascienza, la cui lettura consiglio a tutti gli amici appassionati di astronautica. Non c'è geek astronautico che non sia un accanito lettore di fantascienza. Se così non è, ragazzi, poneteci rimedio.
Va bene, allora io chiuderei con una siglettina per il nostro Paolo. Mi propongo di avere una sigla migliore per questi interventi enciclopedici di Paolo Amoroso, e magari propongo anche alla chat e agli ascoltatori di inviare una piccola sigla di un secondo o due che introducano o chiudano questa rubrica di Paolo. Per il momento vi beccate questa.
Paolo Amoroso, una garanzia.
Ecco qua.
No, io volevo chiedere a Luigi se non parla perché sta ancora cercando la mascella.
In effetti, sì.
Allora, siamo andati incredibilmente lunghi questa sera, possiamo arrivare tranquillamente all'ora senza problemi. Volevo farvi notare, visto che l'abbiamo fatto anche, non so più se la volta scorsa o una delle volte precedenti, la vergogna della stampa tradizionalista quando si trova ad affrontare l'argomento spaziale. Abbiamo parlato, se non sbaglio, di ANSA qualche volta fa, invece questa volta tocca alla stampa, che ha fatto e non ha rettificato un articolo in cui trionfalmente annuncia: NASA, forme di vita su Titano. La sonda Cassini-Huygen senza la S finale, rivela la complessa chimica del satellite di Saturno. E poi più avanti esplicita proprio la cosa in cui dice che la sonda Huygens, entrando nell'atmosfera di Titano il 4 luglio del 2000, no, il 1 luglio del 2004, che non corrisponde assolutamente alla data dell'atterraggio di Huygens, ha scoperto l'esistenza di organismi che respirano e si cibano di sostanze esistenti sulla superficie di Titano. È una cosa sconvolgente, no? Ma lo sa solo la stampa, non lo sa nessun altro.
Ma noi di Torino siamo un passo avanti.
È giusto, ecco qua che arrivano le notizie da oltre Ticino.
Sì, stranamente, perché la stampa ha un bel inserto che fra l'altro mi piacerebbe capire, perché ultimamente non è più un inserto staccabile, ma l'hanno annegato in mezzo alle pagine del giornale, che è Tutto Scienze, che ogni mercoledì c'è qualche paginetta che parla di scienze. In effetti è sempre stato abbastanza puntuale nelle sue così, nei suoi annunci, nelle sue notizie che vengono pubblicate, è anche abbastanza corretto, ecco. Questa notizia invece probabilmente gli è sfuggita, in effetti è una roba assurda. Tutto Scienze è famoso perché perlomeno quando all'inizio della, quando appunto era un inserto di quattro pagine che era inserito in mezzo al giornale, c'era sempre dei trafiletti in cui c'erano delle notizie che più che strane erano proprio improbabili, cioè scoperto il sesso dei moscerini thailandesi, piuttosto di, cioè, delle cose che non avevano né capo né coda, però erano delle ricerche talmente di settore, talmente dettagliate, che uno le leggeva più che altro per capire l'assurdità di quanto possa, a quanto possa arrivare il dettaglio della scienza. Poi certo avrà avuto delle ripercussioni in altri campi, però era un po' una particolarità di Tutto Scienze. Infatti io andavo sempre a cercare quelle notizie che erano pazzesche. Però adesso in effetti questa stranezza della stampa mi ha stupito un po', ecco.
Comunque nel più puro stile dei...
Avevo letto tweet di Caroline Porco, che è la principale investigator di Cassini Huygens, di Cassini a dire il vero, e ho lasciato in chat il link a quello che credo sia l'articolo che la dottoressa Porco aveva inviato su Twitter, aveva linkato su Twitter, e che è uno dei tanti articoli che dibatte sul perché e il per come vi siano dei composti chimici di un certo tipo rilevati sulla superficie di Titano. Chiaramente la vita è una forma di vita che le elabora in un processo metabolico, è una delle ipotesi, però potrebbe essere interessante approfondire, proprio perché quando escono buttate di questo tipo, avere in mano l'articolo originale è interessante per verificare il lavoro del giornalista e per magari imparare qualcosa di nuovo, per cui l'ho incollato in chat e poi magari ne parliamo nei prossimi episodi.
Ma sì, c'era un altro indicatore interessante, il fatto che questa notizia non poteva essere così clamorosa come la faceva sembrare la stampa generalista, un indicatore che potevano notare facilmente gli addetti ai lavori, e che, correggetemi se sbaglio, il blog di Emily Lakdawal ancora non ha parlato di questa notizia, quindi se non ne ha parlato lei è probabile.
Comunque nella maniera più classica dei media tradizionali non c'è un modo per commentare, per segnalare questa notizia alla redazione, non c'è un modo per interagire, almeno non c'è direttamente legata all'articolo, magari c'è la possibilità di contattare la redazione in maniera generica, però non c'è il modo di commentare e segnalare la notizia. Però volevo solo
fare una piccola chiosa al discorso che se è uscito l'articolo che diceva che eventuali possibilità possono essere che queste sostanze derivano da da un'elaborazione che può essere di forma di vita. Quando c'era Phoenix che stava elaborando la composizione chimica del terreno di Marte, della calotta polare marziana, a un certo punto è stato detto che poteva essere un terreno ipoteticamente appetibile per far crescere degli asparagi. Uno che leggesse l'articolo di sfuggita diceva Phoenix ha scoperto gli asparagi su Marte.
Sì, ma il fatto che uno che deve scrivere un articolo per un giornale a diffusione nazionale non può leggere le cose di sfuggita, non è possibile.
Abbiamo anche visto delle cose peggiori, in effetti.
Sì, sì, di peggiori ce n'è state. Un tale Elmir Burkia è ancora qui nella top 10 delle mie beep della settimana. Ancora imbattuto con la sua statuina che piange su Marte inginocchiata.
Io adesso non trovo più quell'articolo, perché credo che l'abbiano anche cancellato a distanza di 4 anni. Esiste un'associazione che si chiama AGI? Un'agenzia di stampa? Allora, era quella lì. Non vorrei ricoprirla di ridicolo per nulla, ma credo che sia lei che aveva detto che la sonda Titan era atterrata su Saturno.
Certo.
Il giorno dell'atterraggio. La sonda Titan era atterrata su Saturno. Va bene. Noi siamo una fonte informativa diversa. Se diciamo delle fesserie, voi ce lo potete dire in tempo reale, le leggiamo nella chat. E se ci ascoltate in differita, lasciateci un commento e qualsiasi cosa noi la rettifichiamo al volo. Chiaramente se abbiamo sbagliato, cosa che capita molto molto raramente, ecco.
Se avete bisogno di elastici per le mascelle, fatecelo sapere, ve li manderemo.
Link della settimana. Marco, mi pare che fosse tuo. Era l'archivio delle immagini. Vai.
No, era l'archivio delle immagini perché
non te lo ricordi.
Subito.
Scusa, pensavo te lo fossi preparato, ce l'ho qui davanti. È un sito che non.
No, ma aspetta. L'ultima parte dell'indirizzo, questa è solo.
Spieghiamo perché usando Wave io per non far appesantire la mia pagina sono andato ad archiviare l'episodio precedente e il risultato è che purtroppo non l'ho pronto sotto il naso, perché può essere anche un link che avevo proposto io, quindi.
Allora, il sito si chiama The Gateway to Astronaut Photography of Earth, è un sito della NASA che raccoglie la maggior parte delle fotografie scattate dagli astronauti dallo spazio, dalla stazione spaziale tipicamente o dallo shuttle della Terra. È possibile consultarle per temi, per esempio fotografie di città, di altri luoghi, o sono raggruppate per temi o catalogate in altro modo, e sono una quantità maggiore di immagini di quelle contenute normalmente nelle selezioni di foto che si trovano sui siti più conosciuti della NASA. Queste sono molto belle, in un numero molto alto, se non ricordo male sono oltre 450.000 fotografie in diverse missioni e spedizioni sulla stazione spaziale, e sono disponibili anche ad alta risoluzione, quindi è una raccolta molto bella.
Ho provato a fare una ricerca per Milano, non so quale database utilizzi, ma ho trovato Milano Rogoredo, Milano San Cristoforo, anzi Milano non è Rogoredo, è Rogeredo, Milano Italy, poi Milano Smistamento, Porta Romana, che poi in realtà non è il livello di dettaglio delle fotografie, perché mi vengono proposte delle fotografie del lago di Como, ad esempio, però comunque Milano è all'interno della fotografia, credo.
Sì, solo per aggiungere che uno degli aspetti che ho trovato interessanti, e per questo ho segnalato subito anche a Paolo Attivissimo, ve lo ricordate, è il fatto che in molte di queste fotografie che sono state sovraesposte appositamente sono visibili le stelle nel cielo riprese dalla stazione spaziale o dallo shuttle durante le sue orbite, no? Questo per riagganciarci al fatto che in molti complottisti ritengono che una delle prove che l'uomo non abbia raggiunto la Luna sia la mancanza di stelle nel cielo nero nelle fotografie fatte sulla superficie o sulla presunta superficie. Peccato che la stessa assenza di stelle sia costantemente presente in tutte le fotografie delle missioni shuttle e ISS che durano da 30 anni a momenti, però basta solo appunto regolare lo scatto della macchina fotografica su tempi di esposizione più lunghi perché addirittura si riesca a fotografare la Via Lattea in colori straordinari. E questa è una fotografia che potete trovare sul forum astronautico, dove appunto il nostro utente LEM, Roberto Beltramini, ci segnalava l'esistenza di questo sito, linkata subito.
È bellissima, la sto guardando in questo momento per chi è in diretta, e questo è uno dei vantaggi che potete avere seguendoci in diretta il martedì sera, la sta vedendo anche il pubblico. Bene, se non c'è altro io passerei ai saluti e anche alla sigla, per la gioia di tutti quanti. La sigla è di Kraftless, come al solito la canzone Above the Sky. Da parte di Michael Sacchi è tutto.
Vi saluta dal microfono numero 2 Paolo Amoroso.
Un saluto anche da Marco da Erve al microfono numero 3.
E dal microfono numero 4 da Carmagnola Luigi Morielli. Saluti a tutti, ciao. If
Ad Astra. If only I could feel that wondrous thrill that never goes away. If only I could fly. I looked right into the eyes of one of the lucky. Wisdom there beyond what philosophers ever knew. He tried to explain in words the wonders that those eyes beheld. But even a full-blown picture show can't give us knowledge life has withheld. I could fly above the sky, see the earth from that heavenly perch. If only I could feel that wondrous thrill that